Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: Papa Francesco all'udienza generale, la Chiesa non è un mercato, una società umana o un partito, la fa lo Spirito Santo. Dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità della donna, è il tweet del Papa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. In questa edizione ancora spazio alla pandemia, alle sue ricadute sulla salute mentale. Ricorderemo anche il viaggio apostolico di Papa Francesco in Uganda 5 anni fa con la testimonianza del Vescovo Franzelli. Un cordiale saluto da Antonella Palermo all'udienza generale di oggi. Dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa ha parlato della preghiera nella prima comunità cristiana descritta negli Atti degli Apostoli. Non c'è ecclesialità, ha detto, se mancano l'ascolto della parola, la comunione fraterna, l'eucaristia e la preghiera costante, perché è Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. Adriana Masotti.
Papa Francesco dedica la catechesi odierna alla preghiera della Chiesa nascente. Dagli Atti degli Apostoli emergono, dice, 4 caratteristiche essenziali della vita ecclesiale: l'ascolto degli Apostoli, la carità, la frazione del pane e la preghiera. Sono caratteristiche che dicono che la Chiesa ha senso se resta saldamente unita a Cristo. E il Papa prosegue:
tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori di queste coordinate è privo di fondamento. È Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mercato, la Chiesa non è un gruppo di imprenditori che vanno avanti con questa impresa nuova, la Chiesa è opera dello Spirito Santo.
Il Papa afferma che l'opera dello Spirito è ricordare Gesù, renderlo sempre presente e infondere forza per l'annuncio. E conclude: nella preghiera il cristiano si immerge nel mistero di Dio che ama ogni uomo e desidera che il Vangelo sia predicato a tutti. Dio è Dio per tutti e in Gesù ogni muro di separazione è definitivamente crollato.
E nei saluti ai fedeli, al termine dell'udienza generale, il Pontefice ha ricordato che domenica prossima inizia l'Avvento e ha invitato a pregare in questo tempo di preparazione al Natale alla luce della parola di Dio, trasformando il cuore nell'attesa del ricordo della nascita di Gesù. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Michele Raviard.
In questi tempi difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo.
Con queste parole Papa Francesco ha ricordato come la Chiesa e i cristiani possono avvicinarsi al periodo dell'Avvento. La festa di Cristo Re, celebrata domenica scorsa, ha mostrato che Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre. La sua è una luce che deve accompagnare i fedeli durante questo periodo di attesa.
Possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei nostri cuori.
L'incoraggiamento è a dedicare momenti di preghiera meditando alla luce della parola di Dio, affinché lo Spirito Santo che vi abita possa illuminare il cammino da seguire e trasformare il cuore in attesa della nascita di nostro Signore Gesù.
Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi. Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna. È il tweet di Papa Francesco nell'odierna giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una giornata indetta nel 1999 dall'ONU per non dimenticare chi vive di abusi e soprusi. Benedetta Capelli.
È una chiamata all'impegno quella del Papa in occasione della giornata di oggi, scelta nel 1999 dalle Nazioni Unite per ricordare le 3 sorelle Mirabal uccise dopo indicibili violenze nella Repubblica Dominicana dal regime di Trujillo. Francesco suggerisce così la via per un mondo migliore, casa di pace, scrive, e non cortile di guerra. Sua Rita Giarretta, impegnata nel salvare le donne dalla tratta.
Papa Francesco di nuovo è puntuale su un tema così ancora drammatico. È un dramma umano, ma tutta la società ne sta pagando un prezzo. Allora dovremmo veramente, io credo, unire tutte le forze come società civile, la politica, le istituzioni, la scuola, la famiglia, la Chiesa devono fare molto di più.
Una battaglia da intraprendere perché, come ha detto il segretario generale dell'ONU, un'emergenza globale, una pandemia ombra che proprio nella crisi sanitaria è esplosa. Più di 15 milioni di casi, un 20% in più delle violenze per i primi 3 mesi di lockdown. In Italia una ogni 2 giorni, stima non rispettata perché stanotte 2 femminicidi a Catanzaro e Padova hanno segnato questa importante giornata.
Salute mentale e pandemia, se ne parlerà il 28 novembre prossimo durante il 4° convegno online promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana dedicato agli effetti del Covid sulla psiche umana. Francesca Sabatinelli.
Si sta assistendo alla prima pandemia della storia moderna a narrazione globalizzata, ma con sviluppi che toccano non solo da vicino, ma personalmente. Di qui la necessità di analizzare gli effetti del Covid-19 sul benessere mentale e relazionale. Si farà durante la quarta edizione del convegno annuale promosso dall'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Salute e dal Tavolo Nazionale sulla Salute Mentale, in collaborazione con l'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici. Tonino Cantelmi è il presidente.
Il fenomeno Covid-19 nella sua potenza pandemica genererà un sacco di problemi psicologici alle persone. Tutta la popolazione in generale soffre e soffrirà. Quella che chiamiamo la fatica della pandemia, una fatica psicofisica con un discreto disagio emotivo che si manifesta nell'immediato, ma che può essere anche più insidioso. Tutto questo ci dice che oltre alle macerie economiche, sanitarie, ci sono quelle che chiamiamo macerie emotive per le quali bisogna fare qualcosa. Questo fare qualcosa interroga tutti, i psicologi, gli psichiatri, ma anche tutti coloro che si occupano di umanità e quindi anche tutte le attività pastorali della Chiesa italiana.
E per i vaccini, la Commissione europea ora ha contratti con 6 società farmaceutiche. I primi cittadini europei potrebbero essere vaccinati ancora prima della fine di dicembre, ad annunciarlo la Presidente al Parlamento europeo, che invita gli Stati membri a prepararsi sulla logistica. Passiamo alla Nigeria. Nuovo sequestro di un sacerdote nel paese lo rende noto. Aiuto alla Chiesa che soffre. Prete rapito e padre Matthew Dayo della parrocchia di Sant'Antonio nel villaggio di Yangoi dell'arcidiocesi di Abuja è stato sequestrato da uomini armati sconosciuti. E 5 anni fa, come oggi, iniziava in Kenya l'11° viaggio apostolico di Papa Francesco per concludersi nella Repubblica Centrafricana, la cui visita fu preceduta da quella in Uganda, un paese quest'ultimo che oggi registra alte tensioni in vista delle presidenziali di gennaio. Allora il Papa invitò la popolazione ugandese al dialogo, all'autentica testimonianza cristiana, alla carità. Il servizio di Andrea De Angelis.
Un lustro è passato da quando Francesco si è recato in Uganda ad accoglierlo, tra gli altri, Monsignor Giuseppe Franzelli, vescovo di Lira, nel nord del paese.
Ho dei ricordi molto molto cari e profondi. Il Papa stesso è stato pellegrino qui in Uganda ed è andato a venerare i martiri, un invito a maggiore autenticità nel mio servizio alla gente di qui. Poi la persona del Papa, con questa sua affabilità, che ha un po' sconvolto anche questi funzionari che volevano che le cose fossero fatte in grande, cose che assolutamente lui non ha voluto. La presenza semplice, fraterna e paterna al tempo stesso.
Oggi l'Uganda è in piena campagna elettorale in vista del voto di gennaio. Arresti, violenze, morti e feriti stanno caratterizzando gli ultimi giorni, carichi di tensione. Il Consiglio interreligioso ha lanciato un forte appello affinché cessino le violenze e si garantiscano elezioni trasparenti. Ancora Monsignor Franzelli.
C'è paura e non c'è giustizia. La legge non è uguale per tutti, ecco. E toccherà a noi richiamare ancora una volta le parole del Papa.
Italia, Grecia, Spagna e Malta apprezzano gli sforzi della Commissione europea sul nuovo patto sull'immigrazione, quanto si legge nella proposta di lavoro comune che 4 paesi invieranno al Presidente del Consiglio UE, alla Presidente della Commissione e alla Cancelliera Merkel, Presidente di turno del semestre europeo. E concludiamo con l'arte. Nonostante la chiusura imposta dalle misure anti-Covid, l'attività del Museo Diocesano di Genova non si ferma. È prevista in primavera la presentazione al pubblico del progetto di recupero del monumento funebre del cardinale Luca Fieschi, capolavoro del gotico italiano, smembrato nel corso dei secoli. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Influente protagonista della scena ecclesiastica, politica e culturale della Genova del Trecento, il cardinale Luca Fieschi, collaboratore di Bonifacio VIII, volle essere sepolto nella cattedrale di San Lorenzo. L'imponente monumento funerario a lui dedicato è un esempio unico del gotico italiano, ma nei secoli è stato smantellato e disperso nei suoi elementi compositivi. Solo i frammenti principali erano stati finora esposti al pubblico. Negli ultimi mesi una squadra di specialisti ha recuperato altri 120 tasselli ed ha avviato un lavoro di recupero che scaturirà nell'apertura a primavera di un nuovo spazio all'interno del Museo Diocesano dedicato all'imponente monumento Fieschi, alto 8 metri. La direttrice Paola Martini.
Abbiamo provato a riunirli, ad avvicinarli, a lavorare a quello che io chiamo un grande puzzle e si è vista l'imponenza.
Se le sale del museo sono chiuse, all'interno l'attività non si ferma nel segno della speranza.
La nostra missione come museo ecclesiastico è proprio quello di non fermarci, ma di far vivere i contenuti delle opere e le opere stesse.
Ed è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.